Storie Libere presenta
Zoosuit, conversazioni antivirali
di Nicola Filippone
con Gigi Galanzini. È stato meglio lasciarsi che non essersi mai incontrati? Mettiamo un punto interrogativo a un verso immortale di De André e perdonatemi se lo uso così prosaicamente, ma la domanda è lecita nella vita e nello sport, e nello specifico nel caso di Leo Messi, che l'estate scorsa stava per lasciare Barcellona, salvo poi restare, epilogo di una vicenda controversa, una sorta di telenovela. Ecco Gigi, innanzitutto ben trovato, e poi col senno di poi, no? Che siamo tutti bravi, ma pensi che per Leo fosse quello il momento giusto per salutare la Catalogna?
Ma io sono un po' controcorrente, penso che il momento giusto per Leo per salutare la Catalogna non dovrebbe arrivare mai, ma non per un senso di... cioè lasciamo stare i tradimenti, lasciamo stare le romanticherie del passato. Lo penso perché comunque, al di là dei suoi eccessi di guadagno, eccetera, che sa quanto dipendono da lui, quanto dai suoi manager, dalla famiglia, al di là delle cose abnormi, lui mi sembra un tipo pulito, mi sembra un eterno ragazzo, forse più bambino che ragazzo, no? Ma anche nell'espressione, nelle cose. E faccio fatica a immaginarmelo calcolatore, poi lo sarà, per l'amor di Dio, però quelli col suo peso specifico hanno sempre un po' dettato legge nelle loro squadre, hanno sempre fatto ha fatto la formazione Rivera, faccio per dirti, no? Piuttosto che Pelé, o piuttosto che di Messi non si è mai detto, B, se anche l'avessero detto, avrebbero detto una sciocchezza, perché a Messi in questi anni gli hanno lasciato andare via o venduto tutti i partner con lui stava meglio, con cui lui stava meglio. L'ultimo è stato Suarez. In precedenza il Barça si era visto sfilare Neymar dalla clausola che avrebbe dovuto essere diversa. Io non so se mette o non mette bocca, però se anche la mette, insomma, se la mette senza costrutto, voglio dire. Allora, questo sul piano del suo interventismo interno, del suo peso specifico o politico, se vuoi, all'interno di una squadra e della società. Se poi pensi alla sua storia, cioè se pensi a questo nano, perché lui era veramente un nano, su cui il Barça mette gli occhi a Rosario in Argentina quando ha 11 anni, 12 anni, quello che è, al fatto che lo trasportano là, lui e la famiglia, e cominciano dall'ormone della crescita, perché questo che è arrivato a 1,67, ma ci è arrivato grazie all'ormone della crescita. E se pensi a come la società, quindi, se lo è proprio allevato come un pulcino, ma pulcino nel vero senso della parola, letterale, se lo è cresciuto, eccetera, e a quanto lui ha dato e ha restituito a Barcellona, a me sembra una di quelle favole che se non si interrompono è meglio. Ecco, è meglio per gli uni e meglio per gli altri. Per l'altro, penso io. Dopodiché la vedi da un'altra angolazione e dici, Messi sono almeno 2-3 anni che, sia pure a peso d'oro, giochi in una squadra del passato, no? Sì. Gioca in una squadra che il grande avvenire ce l'ha dietro le spalle, a proposito di citazioni, ti pare? E quindi, dato che a giugno ne fa 34, se va a Parigi o se va al City o comunque se va da un'altra parte che valga la pena, qualche soddisfazione in più se la leva. Adesso il Barça ha distrutto il Paris Saint Germain, ma l'estate scorsa dal Bayern, eccetera. Il Barça, per tornare non al Barça di Guardiola, ma a una grande squadra di livello europeo, ha bisogno di tempo, non di poco. E col Covid e senza risorse, senza pubblico, il tempo si moltiplica, secondo me.
Ma certo, poi questo rimanda a un discorso più generale, no Gigi, che è quello di: c'è un momento giusto in cui lasciare, in cui diciamo dire, far calare il sipario, dire addio a una squadra, un'avventura, un pezzo di vita? Logico, non è una scienza esatta, non c'è un tempo, è molto difficile capire. Però ecco, cioè, da un lato c'è il Messi disarmato della partita contro il Paris Saint-Germain per contrapposizione al possente e giovane Mbappé, che sembrava, no, una contrapposizione da tragedia greca. E dall'altro c'è però comunque un giocatore che rimane anche in un contesto molto complicato, quello che comunque fa sempre la differenza e tiene a galla la squadra e rimane, e quindi c'è anche in questa stagione controversa c'è anche una componente eroica, quindi boh, forse io direi che tutto sommato secondo me comunque ha fatto bene, e però resta il fatto che insomma il caso di Messi è solo l'ultimo, no, di una serie di situazioni in cui c'è un grande giocatore simbolo che non sa cosa fare, no? se restare, se...
Io penso che adesso lui da tempo abbia pensato che probabilmente era meglio andarsene, era meglio fare la guerra fino in fondo e andare da qualche altra parte. Lo pensi quando, perché lui adesso, dopo anni in cui, quando non riusciva a far con lui, non che sia mai stato un egoista, ma insomma quando la prima opzione è quasi sempre stato il gol, ma diciamo che un po' come Mancini nella Sampdoria, anche far segnare gli altri lo divertiva molto, comunque. E lo diverte ancora. E comunque nella partita con Paris Saint-Germain lui azzecca un lancio dopo, cos'era, una ventina di minuti, un lancio meraviglioso, dal nulla, per De Jong, fanno rigore su De Jong e lui il rigore lo trasforma. Quindi inventa l'assist del rigore e poi trasforma il rigore, che non è sto granché, ma insomma è sempre meglio di niente. Un minuto dopo lui fa un assist di tacco in area a quel demente di Dembélé, quell'autentico demente di Dembélé che anziché calciare scaracchia in porta, no? Ma è la palla del 2-0, poi magari Mbappé gliene fa 5, gliene fa 6, perché il Paris Saint-Germain come squadra era nettamente più forte. Mbappé oggi è inarrestabile nella serata giusta e anche in quelle forse meno giuste, però comunque lui il suo da campione l'aveva ancora fatto, capisci? E vedere, e infatti lo sguardo che lui ha verso Dembélé subito dopo, lui non è uno che fa piazzate come altri,
no, no,
in le mani mai fatto, ed è una delle ragioni per cui lo adoro, come adoravo Maradona. Maradona sapeva di essere di un altro pianeta, e quindi se lui metteva Bagni davanti alla porta, e Bagni, dico Bagni che pure era un signor giocatore, insomma, chiunque inciampasse sul pallone, Maradona non ha mai fatto mezzo gesto, perché erano, rispetto a lui che era un extraterrestre come lo è Messi, gli altri erano persone normali che potevano anche inciampare.
Questo è un altro modo di essere un fuoriclasse.
Questo è un altro modo, è un modo in più di essere fuoriclasse, secondo me. E i grandi del passato lo sono stati. Quelli che oggi vanno a passaggi televisivi, marketing e soprattutto follower, ammesso che si dica così, sono un po' diversi. Ogni riferimento a Cristiano Ronaldo non è puramente casuale. Cioè tu guarda le facce, le espressioni, i gesti di Ronaldo quando la Juventus va male, come negli ultimissimi giorni di cui stiamo parlando, tra Napoli, tra Oporto, eccetera. Ronaldo non è uno che ti aiuta da quel punto di vista, anzi, è uno che ti gira il coltello nella piaga. E non è mica l'unico, Ibrahimovic è 10 volte peggio Ronaldo, di Ronaldo, intendiamo, da quel punto di vista lì. Cioè, questi sono i teatrali, sono i cose. Messi come a Maradona, anche a Messi cascano le braccia in quel momento, però almeno quello bisogna concedergli, insomma, no?
In realtà poi il rimando storico a Maradona è anche pertinente da un altro punto di vista, cioè probabilmente si può immaginare che Messi, che poi non è uno che normalmente sorride molto, potrebbe ritrovare il sorriso, diciamo in senso figurato, se in un altro contesto, in una squadra che gira bene, che funziona, in un ambiente nuovo. Sì. E questa situazione sospesa mi ha fatto ricordare l'ultima fase di Maradona a Napoli, e lui stesso in un documentario recente degli ultimi anni rivelava che la cessione sfumata al Marsiglia nell'estate dell'89, mi ricordo ancora un titolo, cedete me, comprate Bebeto, di quell'estate lunghissima, ecco quella cessione sfumata gli tolse il sorriso. Stare a Napoli da quel momento, da quando Ferlaino si rifiutò di venderlo per evitare una sollevazione di piazza, non fu la stessa cosa. Vinse un altro scudetto, ma forse la finestra giusta, quello che nello spazio chiamano lo slot, no? era quella dell'89, ma questo lo sappiamo solo ora, ecco, quindi
lo sappiamo se... di così tanti anni. Guarda, cioè, a me viene in mente un altro fuori classe che si chiamava Michel Platini,
ecco,
che invece, a proposito della domanda tua iniziale, che capì qual era il momento, ma non di andare via, di smettere, che è un'altra cosa ancora. Cioè Platini nell'87, già 86 dopo il mondiale in Messico, ma soprattutto stagione 86-87, si rese conto un po' alla volta che il fisico, la mente, la convinzione, insomma, il propellente, chiamalo come vuoi, lo stava un po' mollando. E lui, una giornata tristissima, piovosa, ultima giornata di campionato, Juventus Brescia, mi pare, proprio allo stadio comunale dove giocava allora la Juventus, appese le fatidiche scarpe a chiodo, aveva 32 anni, cioè, vista oggi è un delitto, no?
Incredibile, certo.
Sì, però lui, pur non essendo, sì, aveva acciacchi di ogni genere, la schiena, le carte, insomma, quello che vuoi, però, ma lì è una cosa ancora diversa, non è il vado a giocare da un'altra parte, non è il devo cambiare squadra, non è il vado a raccattare ancora, no, è quello che potevo dare l'ho dato, adesso non mi sento più Michel Platini e quindi mi arrendo, e si può dire solo chapeau in questo caso, no? visto che parliamo di un francese, chapeau e basta.
Peraltro altri casi di calciatori che lasciano all'apice della carriera, diciamo, probabilmente non proprio all'apice perché era la china discendente era iniziata, però insomma era iniziata da poco, che non, lasciano, ma non per infortunio o per problemi fisici palesi, ma per una scelta deliberata, io non ne ho altri. Cioè, adesso non mi viene in mente un altro che diciamo allo Zenit decide di lasciare tutto e dire che ho dato il massimo, quindi anche un certo coraggio, no? In questi tempi, però, chissà, uno potrebbe dire...
ti interrompo solo un istante per dire che sì. Michel Platini l'ho conosciuto da vicino davvero, e però parliamo di un calciatore che aveva il cervello di un manager, però, ma non di un manager in senso monetario, nel senso dell'interesse, di un manager di se stesso a tutto tondo, e soprattutto era un uomo intelligente, ma intelligente vero, il cui limite si è poi visto. No, con la disavventura con Blatter, eccetera, il cui limite era quello di ritenersi semmai un po' troppo furbo, cioè di furbo nel senso di poter avere l'ultima parola o spuntarla anche con certi figli di stavo dicendo di puttana, come Blatter o come questa gente qua. E quindi, non che lui non lo fosse alla sua maniera, però poi c'è sempre qualcuno che lo è molto più di te, no? E alla fine fu tradito da questo, ma in questo la carriera non c'entra. Platini calciatore era un uomo di una intelligenza in campo e fuori e di uno spessore che ho riscontrato pochissime volte nei calciatori che ho conosciuto, che ho frequentato, in un'epoca in cui si potevano conoscere e frequentare, non come adesso che conosci il numero di cellulare dell'ufficio stampa, no? O del manager o del procuratore o del non vado avanti perché una cosa di turpiloquio che mi viene ogni tanto è meglio che vada ad agire, che mi fermi
facciamo che ti interrompo,
facciamo che ogni tanto
No, tra l'altro ricordo di, cioè, ho visto anche recentemente dei filmati su YouTube del tuo programma che facevi allora, che si chiamava Tutto Campo con Roberto Bettega, in cui una volta era ospite Platini, era proprio la stagione 86-87, a un certo punto Platini ospite per tutta la puntata a parlare di tutto, anche questa è una cosa che, no, considerando l'equivalente di tecnico di Platini oggi, sembra incredibile, e a un certo punto però la vostra domanda era frontale, cioè, lasci a giugno, cioè, insomma, faceva vedere anche quel rapporto diverso di cui stavi parlando anche fra giornalista e calciatore. La risposta era altrettanto sincera, non lo so, guarda, te lo dirò a aprile, maggio.
Senti, allora, visto che mi stai no, ho cominciato io, ma tu adesso mi stai sfrugugliando su Michel Platini, io non so come fosse la tua scaletta di stasera, però...
Non fa niente, dai, non c'era.
Bravo, prendiamo perché poi la recuperiamo un'altra volta. Così te racconto un paio di Michel. Allora, intanto allora, e chi ci sta ascoltando, insomma, mi auguro che sia di età molto più giovane della nostra, mediamente almeno, della mia, e quindi farà fatica a crederlo. Ma allora finiva la partita, tu gli davi 10 minuti di intercapedine, diciamo, tra il tempo che ci mettevi a scendere dalla tribuna stampa, arrivavi davanti alla porta dello spogliatoio di qualsiasi squadra, nella fattispecie la Juventus, che non è che dal punto di vista della comunicazione fosse un modello allora, no? Perché era piuttosto chiusetta, diciamo, ti mettevi davanti e a un certo punto la porta si apriva e noi cronisti entravamo, loro avevano quasi tutti, avevano già finito la doccia ed erano per la maggior parte in accappatoio, si stavano rivestendo, eccetera, e io, approfittando del mio discreto francese, la prima volta che mi trovai a 30 centimetri senza mascherina, bei tempi, oppure a un metro e mezzo da Platini, gli chiesi se potevo fargli 3 domande, molto educatamente. E lui mi disse: se sei arrivato fin qua, certo che me le puoi fare. E cominciò, nacque così un bel rapporto, una bella cosa. Va bene, passa qualche giornata, qualche domenica, quello che è, e io vedo a un certo punto, vedo che dà una rispostaccia a un compagno di squadra che gli ha chiesto una roba, parlo di fine partito ovviamente, e non faccio il nome di questo compagno, e lui lascia la frase in sospeso, allora abbasso un po' la voce e gli dico: ma ho capito bene o potrebbe non essere molto simpatico? E lui mi dice una roba tipo: no, ma non è lui, è che noi, io sono francese e faccio un po' fatica con questi meccanismi. Cioè, ti faccio un esempio. Io il lunedì sera, dato che io sono un scusa se continuo con questa gag, ma
vai.
Parlava così, abbastanza così. Parlava benissimo l'italiano, avendo anche avuto, arrivando da una famiglia originaria di Agrate Conturbia, provincia di Novara, e quindi parlava bene l'italiano. Sai, io vado d'accordissimo con tutti i miei compagni, non c'è nessun problema, ho avuto un problema con uno all'inizio della mia avventura italiana, ma forse lo saprai, certo era Furino, gli dico io, lui fa sì, era esattamente Furino, e vabbè, perché era uno che parlava, no? che non aveva preso sulla lingua, e mi dice: sai qual è la mia incompatibilità? Che il lunedì sera a me piace andare in giro per ristoranti, è il mio giorno libero, non vado a fare chissà che stravizio, non vado a ubriacarmi, eccetera, però a me piace molto mangiare bene e bere possibilmente anche meglio, e allora ogni tanto mi capita scorribande, e mi cita anche 2 o 3 nomi di ristoranti, uno di Ginevra in particolare, Freddy Girardet, che allora era forse il numero uno d'Europa, da cui ogni tanto lui partiva a prendere il suo aereo personale, perché se lo poteva permettere e andava a cenare a sto qua, no? Parliamo di metà anni 80. Uh-huh. E allora un martedì, siamo in spogliatoio, ci stiamo cambiando per l'allenamento, e dico: ragazzi, ieri sera sono stato da Freddy Girardet. Mi guardano tutti e dice: chi cazzo è Freddy Girardet? Allora io gli spiego chi è, cosa è andato a fare, eccetera, eccetera. Allora, il più cretino qua, testuale, te lo giuro, il più cretino qua dentro guadagna, non quanto me, ma guadagna un sacco di soldi. Sai qual è la prima domanda che mi fanno? Nessuno mi chiede come hai mangiato, tutti mi chiedono quanto hai speso. Allora, capisci che uno che ha questo tipo di approccio 35 anni fa, quando un cacciatore come Platini era molto ricco perché guadagnava un sacco di soldi, ma non era una multinazionale come quelle di oggi, no? Uno che ti fa un discorso del genere a uno conosciuto, poco più, no, ormai mi conosceva, ma insomma non è che fossimo, e poteva fidarsi fino a un certo punto che queste cose restassero tra noi, no? Perché questo evidentemente faceva parte dei discorsi a taccuini chiusi. Si è costruito un rapporto stupendo, e io da allora ho di Platini, alcuni altri episodi, ho di Platini un ricordo sensazionale, e quando l'ho visto cadere nella trappola qualche anno fa, nella trappola di Blatter e di altre cose, per me è stata una ferita vera, perché io sono certo che lui non abbia fatto nulla di... sono certo che sia caduto in una trappola.
Peraltro, mentre raccontavi, insomma, facevi questo ritratto di questo bon vivant, diciamo, se non intellettuale, però comunque, insomma, una persona...
Sì, sì, puoi dirlo, anche perché non parlava soltanto di cibo e di vino, lui era bello preparato anche su tante altre cose di diverso spessore.
Mi fa pensare che in realtà di solito, diciamo, il calciatore impegnato difficilmente è anche un calciatore che... ha successo, ci sono stati casi, insomma, di giocatori impegnati in politica o comunque, insomma, con passioni intellettuali abbastanza evidenti, che però erano appunto più diventati personaggi per quello che non per quello che facevano in campo, no?
Sì.
E invece probabilmente Platini è un caso di grande campione, che era anche una persona molto colta, anche in questo caso una rarità, no?
Sì, una rarità assoluta.
Però, siccome mi ha ingolosito questo aneddoto, ti chiedo se per caso ce n'hai un altro alla carte, diciamo. Un'altra cosa che ti viene in mente, parlavi francese, ho pensato al primo termine che mi è venuto in mente.
Una domenica mi dice, gli chiedo dove va il giorno dopo, dove va a mangiare, cioè che ristorante ha scelto per l'indomani. Mi dice: no, no, domani si mangia in casa, si mangia in casa perché domani ho la sfida con l'Odrup, come lo chiamava lui, l'Odrup lo chiamava l'Odrup. L'Odrup, che sfida è? A tennis, come a tennis? Eh sì, perché viviamo, loro vivevano in un magnifico residence sulle colline di Torino, sulla collina nobile di Torino, e avevano due campi da tennis sotto un piccolo circolo privato, e era un periodo che il lunedì si sfidavano in doppio, eccetera. Dico: vabbè, quando vi manca il quarto mi fai un fischio, Michel, perché tu giocheresti a tennis? Sì, dico, e anche decorosamente, se è per quello. Poi è chiaro che uno che ha il talento tuo col piede magari ce l'ha anche col braccio, e quindi magari non posso competere, ma insomma penso di potermela cavare. E ho avuto l'onore e il piacere di giocare qualche partita a tennis con Platini, insomma. Nel suo circolo, e quindi nel suo circolo, appunto, sulle alture torinesi, sulle colline torinesi, ed è un altro ricordo meraviglioso di questa vita, boh, piacevole comunque, che mi è capitato di fare, perché tutto nasceva così, anche con un fenomeno come era Michel Platini. Tutto nasceva in questo modo, come la volta che raccontò, ma questa volta non a me. Non a me, a me lo confermò poi, perché l'avevo letto, non so più scritto da chi, forse da Gianni, forse proprio da Gianni Mura, che a lui raccontò, e poi, ripeto, mi confermò che quando, poi la smettiamo, perché sennò questa sembra agiografia, no? Non agiografia, come direbbero tutti, no? No, sembra agiografia tutto attaccato. Cioè, aspetta, che ho perso il filo. Allora, ti stavo raccontando di Michel. Ah, sì, certo. Racconta lo sbarco a Torino. Allora, l'avvocato ha già dichiarato: dice, sì, noi prova a fare anche l'avvocato. Bah, sì, per quel che costa.
Vai, vai.
Per quel che costa, e alla mia età soprattutto, non ho più un granché da perdere.
Qualche nostro amico ascoltatore ha detto che una delle cose più belle di questo podcast è che si è scoperta, diciamo, anche questa tua vena di imitatore, che magari, no, in altri contesti ti viene
No,
meno.
ma non è per imitare, ci mancherebbe altro, anzi, sono
No,
persone e personaggi per cui ho un rispetto
no. Certo, ma ci
colossale, non
mancherebbe.
imiterei mai ecco, appunto, uno di cui non ho avuto una stima profonda. Però serve ad ambientare meglio,
Certo.
no, a colorire. Per cui l'avvocato fa questo blitz. La Juve aveva già confermato, aveva comprato Boniek in quell'estate dell'82, poco prima del mondiale, aveva già comprato Boniek, e da quell'estate gli stranieri diventavano due, e quindi la coppia juventina era Bredi, che c'era già e che aveva appena vinto l'ultimo campionato, l'ultimo
Che era
scudetto,
un grande, peraltro.
che era un gran regista, un po' lento ma grande giocatore, velocità di cervello e di piede sinistro, eccetera. Accanto a Liam Brady ha inserito Boniek. Questa era l'operazione fatta da Boniperti. Però capita che dopo non molto, che era arrivata la conferma ufficiale da Brady, autore tra l'altro a Catanzaro del rigore decisivo per quello scudetto lì, molto contestato, 81-82, e l'avvocato chiama il presidente, cioè Agnelli chiama Boniferti e gli dice: Giampiero, ho preso Platini. E quell'altro sbianca evidentemente, che senso ha preso Platini, perché era libero, perché è stato un momento, è stata una cosa. Vabbè. Vedi tu Giampiero, qualcosa di questo genere. Morale, la coppia di stranieri, Boniferti deve prendere alle buone Bredi, e per fortuna non c'era ancora la legge Bosman, per fortuna loro, e quindi deve sistemare questa vicenda, insomma, non leggerissima, e la coppia di stranieri diventa Platini Boni. Allora, l'avvocato, insomma, la cosa si sparge, insomma, abbastanza rapidamente, che è stato un blitz dell'avvocato, e quindi Agnelli dice, insomma, ammolla una delle sue battute leggendarie, dice no, dato che era svincolato, no, perché non si poteva ancora dire tecnicamente, ma insomma ha fatto un affare veramente, e dice le abbiamo pagato un tozzo di pane e poi il caviale ce l'ha spalmato lui, no? Nel senso che poi l'ingaggio era, il contratto era molto alto, era molto oneroso. Platini sbarca a Torino, aereo privato, eccetera, eccetera, e viene immediatamente invitato a cena a Villa Frescot, che era la residenza dell'avvocato. E questo pezzo di, insomma, questo francese ammerdeur, come lui stesso si compiaceva di essere chiamato, no? Nel senso, ammerdeur nel senso di sdrammatizzatore ad ogni costo, no? A costo appunto anche di infierire, finisce, l'avvocato gli dice: è stata una serata piacevolissima, Michel, speriamo di ripeterla presto. E lui gli ha detto: sì, ma la prossima volta lo champagne lo porto io. Cioè, che è una roba che, no, a chi viene in mente una cosa del genere in casa dell'avvocato Agnelli? E naturalmente Agnelli è sbiancato e gli ha detto: perché lo champagne no, andava bene, però insomma, se mi permette la prossima. E il giorno dopo gli è arrivata, o la settimana dopo è arrivata all'avvocato una fornitura di Filippo Na, se vogliamo essere precisi, che era in quel momento la maison, non so, emergente o comunque di gran moda o di tendenza o di quello che vuoi, e quindi insomma lo champagne ufficiale di casa Agnelli cambiò, perché Platini non aveva molto gradito il predecessore nella sua cena d'esordio alla corte del re. Non so se rendo l'idea, no?
Ma ragazzi, questo non è male, questo qua.
No, non è male, però ripeto, questa la raccontò a qualcun altro, sono praticamente certo che fosse Gianni, che a sua volta è un grande amico di Michele, un grande estimatore ricambiato, e poi appunto gli chiesi conferma, e gli dice: ma certo che è andata così, a parte che l'ha scritto il tuo amico Mura, e quindi vorrai mica dubitare di lui, no? Fantastico.
Senti, però, visto che abbiamo, diciamo, scolpito questo ritratto di Platini, visto, diciamo, della sua eleganza, del suo essere colto, a questo punto il collegamento mi viene abbastanza facile. Io volevo fare una riflessione con te su Pep Guardiola, perché Pep Guardiola sta facendo quest'anno una vera impresa, nel senso che se ne parla, secondo me, non abbastanza, ma dal 15 dicembre, che è stata l'ultima volta che il Manchester City non ha vinto, cioè ha pareggiato 1-1 con West Bromwich, il Manchester City gioca 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 partite tra campionato e coppe consecutive, vincendo e subendo pochissime reti, e questo di per sé, sai, una squadra con una tale abbondanza, ci può stare che un allenatore come Guardiola trovi la quadra, ma giocando in un modo che evidentemente a Guardiola piace, cioè trovando finalmente la sua identità, ovvero con un assetto apparentemente a trazione anteriore, di fatto non solo apparentemente, però con centrocampisti tutti offensivi e in alcuni casi magari adattati a centrocampisti centrali, ma sempre con propensione offensiva, e quindi, per semplificare, secondo alcuni, con sei punte. è un'esagerazione, però ecco, giocando con un assetto molto apparentemente spregiudicato, però poi a vedere le statistiche nemmeno tanto, perché di gol non se ne subiscono tanti, quindi ecco, adesso ho fatto un lungo cappello introduttivo a questo argomento per dirti se ti stava stupendo anche a te questa cosa di Guardiola del Manchester City.
Mi stupiva semmai nei tempi precedenti in cui ha un po' smarrito il filo non solo delle vittorie, ma insomma il filo in parte anche del gioco col City, soprattutto lo scorso anno. Per il resto non mi stupisce affatto. Intanto lui a Barcellona, quando ha costruito la più bella squadra del secolo, no? Perché sai che quelli hanno già votato il campione del secolo, la squadra del secolo. Ecco, quando lui nel 2005, 6, 7, quegli anni lì, costruisce la più bella squadra che si è vista fin qua in questo scorcio di secolo, ma di gran lunga, lui parte dalla difesa comunque. Per cui tutti noi ci ricordiamo, prima Ronaldinho, Eto'o, alcuni altri cose, poi soprattutto arriviamo al trio dei nani, Messi, Xavi, Iniesta, che io non ricordo qualcosa di così ubriacantemente bello nei momenti migliori, insomma momenti non così brevi, insomma, no? E noi ricordiamo quello, ricordiamo appunto come la palla correva, cantava, come questi qui non la mollavano mai, non la perdevano mai, come andavano a riconquistarla alta, eccetera. Però dimentichiamo che tutto questo nasceva da una difesa che di gol ne prendeva pochissimi, grazie a Pujol, alla maturazione di Piquet, Marquez, che era questo messicano elegante, sì, fortissimo, anche se un po' lento. Esatto, Abidal, cosa, e altri, e tanti altri ancora. La copertura di Sergi Busquets, che insomma, ho visto l'altra sera contro il Paris Saint-Germain, lui sì che è un sopravvissuto a se stesso, poverino, ma era tatticamente, è stato per 10 anni il giocatore forse più importante d'Europa, tatticamente. E tutte queste erano tutte creature di Guardiola che se li era cresciuti, li aveva conosciuti e se li era cresciuti e fatti maturare nella cantera, nel loro vivaio. E quindi non mi sorprende il fatto che adesso non mi sorprende né il fatto che il City sia tornato a giocare un grande calcio offensivo, ma tanto meno mi sorprende il fatto che questo calcio offensivo non sia spregiudicato e
dispennato, diciamo.
Esattamente, ma sia invece costruito sulle radici. Cioè lui è, in questo senso, lui mi ricorda, no, mi ricorda, lui è il contrario del Parón, no? Contrario del calcio tradizionale alla Rocco, che è stato il profeta del catenaccio. E
apparentemente sembra un po' la similitudine, insomma, a una persona che non mastica molto può sembrare bizzarra, però invece
sembra una bestemmia addirittura. Però anche per Guardiola, come era per Rocco e per tanti altri difensivisti in un tempo, la casa si costruisce dalle fondamenta. E quindi questo vale anche per gli allenatori spregiudicati, purché siano spregiudicati entro certi limiti, cioè purché sappiano di cosa si parla. E Guardiola è così. Poi è andato non so quanti passi o quante miglia oltre, no? Gli allenatori tradizionalisti di un tempo, ma osservando quel principio base: la casa si costruisce dalle fondamenta.
Guarda, questa cosa che mi dici mi fa pensare, ecco, ti lancio un'idea, visto che noi in questi giorni corre anche l'anniversario della scomparsa del Parón, no? del 79, che quindi sono 42 anni, che potremmo fare una puntata abbastanza presto in cui cerchiamo, no, io ti chiederò di analizzare l'eredità, il lascito, cioè cosa c'è di Rocco del calcio contemporaneo. Non ti chiederò chi è il Rocco di oggi, perché non esiste, è evidente, ma cosa c'è ancora, no?
Beh, quindi, questo evidentemente sì.
Se ti piace.
Mi piace anche perché mi permetterà di bestemmiare in triestino anziché in francese, no?
certo.
O nello slang irripetibile all'avvocato. Se si parla di Rocco si parla in triestino, perché poi lui così parlava, questa era la sua lingua, ed era un vezzo, perché non è che non sapesse parlare bene in italiano, però il triestino gli era più congeniale, faceva parte del personaggio che si era costruito, che poi non era un personaggio, era una persona, come ha sempre detto Rivera, che lo ha conosciuto così da vicino, che era stato l'allievo prediletto e che lo ha molto amato. Era una persona, non un personaggio, ma in questa persona c'era dentro tutta la spontaneità delle origini, no? E tutta, se vuoi, anche la fatica di chi si è costruito passo dopo passo, in un'epoca in cui, appunto, se vuoi ti faccio un promo, promo per questa puntata su Rocco, che se mi inviti tu lì, per me è altro che un invito a nozze. Allora, il giorno che nel 73 perde lo scudetto a Verona all'ultima giornata, scavalcato dalla Juve perché poi possiamo raccontarla in dettaglio, insomma, ma quel giorno il Verona fa la partita impresa, non era il Verona di Bagnoli, parliamo di tantissimi anni prima, parliamo di 12 anni prima, non c'entrava nulla. Il Verona fa la partita della vita, anche perché diciamo che erano circolati dei premi a vincere, insomma, comunque, in ogni caso, il Verona fa una grande partita, il Milan, che ha appena giocato a Salonicco sull'acqua una partita, una finale di Coppa delle Coppe, l'ha vinta, ma l'ha vinta a carissimo prezzo, spendendo un sacco di energie. Rocco cerca in ogni modo di ottenere il posticipo della partita di Verona, non ci riesce, ma capisce che tra infortuni e condizione questi non ci sono. Morale, il Milan tracolla e perde all'ultima giornata uno scudetto già vinto. E allora lui da qualunque parte, in qualunque parte del mondo, lui, dal mondo no, ma d'Italia, lui giocasse, lui la sera della domenica doveva tornare a Trieste, in qualsiasi maniera. Poi gli dava un passaggio un giocatore, chiamava un taxi, guidava la sua macchina, comunque fosse lui la domenica notte, dall'alba, da qualsiasi ora, doveva dormire a Trieste, svegliarsi a mezzogiorno il giorno dopo, stare lì, fare il suo giro con gli amici, il pranzo, poi la cena, e ripartire il martedì per Milano in genere, o comunque dov'era. E invece quella sera non si fa vivo con casa. Nessuno dei due figli lo sente, i cellulari ovviamente erano molto al di là da venire, e nessuno notizia del parò. E quindi sono anche preoccupati in famiglia, perché visto lo shock, il trauma, e Tito Rocco mi ha raccontato più di una volta che l'indomani mattina suonò al telefono di buon'ora e lui disse: ciolgo vuol dire prendo in triestino, ciolgo tra 10 minuti, ciolgo il treno qua de Verona e vieni a prendermi in stazione a Trieste, alle, eccetera. Allora lo fa a prendere, scende un Rocco particolarmente depresso ovviamente dal binario, con un fascio di giornali sotto il braccio, che si era fatto del male leggendo tutto sui giornali, e al papà come va? Gli dice Tito: come te vol che vada, ho perso un palazzo dei tre piani, che era il premio. Lui ha tradotto nell'investimento che aveva pensato il premio scudetto, ho perso un palazzo dei tre piani. Dai, io credo che una cosa del genere no. Ed è vera, perché poi oggi oggi che non hai più fonti, cioè che non hai più accesso ai personaggi e quindi alle fonti, oggi ci sono in giro anche dei discreti inventori, detto tra me, e non faccio nomi e non faccio riferimenti perché se ne potrebbero anche fare in questo periodo e anche in tempi recenti. E comunque, allora invece le fonti c'erano, capisci? Quindi questa qua non solo è autentica, ma addirittura arriva alla fine, però scende altre ciò. Gavemo perso, non so se l'ha detto al singolare o al plurale, un palazzo dei tre piani. Però ecco, il premio scudetto era un palazzo dei tre piani in un'epoca in cui nel 73 diciamo che un appartamento a Trieste non costava certamente come costa oggi. Insomma, anche questo ti dà la misura di cos'erano le cosiddette remunerazioni di allora, no? vuol dire
che anche il valore che si dava ai soldi, evidentemente, perché se uno se il termine di paragone era, non so, un investimento immobiliare, diciamo, di buon senso, era ancora una dimensione umana.
Era una dimensione umana, cioè tu pensa che oggi ogni contratto di cui tu senti parlare in radio o in TV, a maggior ragione, nei programmi appositi e specifici, oppure leggi sui giornali, oggi hai presente che la formula è diventata più bonus? È vero? Allora, cosa sono i bonus? Sono i risultati che ottieni, no? Ma oggi l'ultima pippa che gioca, tutti, soprattutto quelli che giocano, più ancora di quelli che allenano, qualunque contratto firma più bonus. Ma quei bonus lì non è che comprano una casa di tre piani, come ha detto, un palazzo, quello che è. Comprano, non dico mezza manata, ma comprano ben altro. No? Stiamo parlando di milioni di euro oggi. Allora, non so cosa poteva costare un palazzotto triestino, lui magari avrà anche esagerato, ma insomma, era l'immagine che lui ha usato con suo figlio Tito, scendendo dal treno che tornava dalla Fatal Verona, è stata questa.
Senti Gigi, io prima di chiudere ti voglio, diciamo, lasciare sul filo delle suggestioni, siccome noi avevamo inaugurato questa rubrica Mi ritorni in mente, in cui avevamo chiesto ai nostri amici che ci ascoltano di rievocare delle vecchie partite, delle partite da rivedere, no? Che non sono necessariamente le più leggendarie. Allora, un caro amico che è un nostro ascoltatore storico ormai, direi, nel senso che ti ascoltava anche a Radio 24, e non perché siamo storici come programma noi, ma comunque, insomma, Armando Lombardi ci propone come partita da rivedere un Pescara-Milan, che è una seconda giornata della Serie A, campionato 92-93, 13 settembre 92.
Quindi Galeone in panchina.
Esatto, Pescara, certo. Non so se la ricordi, però facciamo così: prima ti dico i marcatori. Allora, finisce 5-4 per il Milan, da una parte c'è Galeone in panchina, dall'altra Capello. Allora, al primo minuto segna Allegri per il Pescara.
Segna un certo Allegri, che giocava a mezz'ora nel Pescara e che era un bel giocatore.
Magari non l'altra volta facemmo la puntata sui i talenti, forse non, un po' eccessivo metterlo in una classifica del genere, però no, allora, non era male. Poi al terzo minuto pareggia Paolo Maldini, sì. Al sesto minuto fa il 2-1 per il Milan Lentini, poi dall'undicesimo al quattordicesimo, sempre nel primo tempo, ci sono due autoreti di Baresi.
Okay, a quel punto, me lo ricordo.
Allora a quel punto direi che siamo 3-2 per il Pescara, poi al ventitresimo Massara fa il 4-2
per il Pescara.
Che tra l'altro Massara è penso sia ancora un dirigente del Milan, no? Comunque non è stato... Non lo so, però
penso che sia lui. Una bella ala, che piaceva la Mattia Galeone, vero?
E quindi a questo punto il 4-2 per il Pescara. Al 37esimo e 39esimo segna un certo Van Basten, e quindi 4-4, e nel secondo tempo Van Basten fa il 5-4. Una follia, no?
Lo credo anch'io che sì. Se questo ascoltatore di buonissima memoria si ricorda, ha visto magari anche una partita del genere, però io non la dimentica più, perché una cosa del genere è un'epopea, insomma.
Cioè, poi siccome l'altra volta, no, avevamo ricordato Galeone, insomma, mi piaceva citare questa partita per una serie di motivi.
Ma ne ho ricevute anch'io, sai, in questo tempo, da quando li abbiamo sollecitati sulla partita da rivedere, eccetera. E a un livello certamente più alto e più noto, non so più, forse Marco mi ha scritto, mi ha ricordato non tanto la finale Italia-Francia dell'Europeo del 2000, quella in cui poi Berlusconi diede i numeri dicendo che Zoff era un incapace perché non aveva fatto marcare a uomo Zidane, insomma, dicendo delle follie tipiche dell'epoca, ma la semifinale invece, quella in cui quella che finisce ai rigori tra Italia e Olanda, e Toldo tra la partita e i rigori finali para l'imparabile. Credo che nessun portiere della nazionale italiana abbia mai parato quanto parò quel giorno Toldo. Era veramente una piovra, no? Con quelle braccia lunghissime, una cosa veramente irripetibile. E non un 5-4 finale, no? Cioè una partita invece tiratissima. Con...
Esatto.
È chiaro che un 5-4 con il Pescara di Galeone che giocava un calcio allegro, ma allegri, ma bellissimo, ma piacevolissimo. E dall'altra parte una corazzata come il Milan di Capello, che aveva Savicevic, che aveva ancora il miglior Van Basten, tant'è vero che poi Van Basten gli ha lasciati divertire un po'. E in una partita in cui Franco Baresi fa due autoreti in tre minuti, comunque alla fine la chiude lui, la risolve lui, la capovolge lui, no? Parliamo di un fuoriclasse totale.
Bene Gigi, io ti ringrazio come di consueto, anche questa volta abbiamo spaziato.
Abbiamo pazziato stasera.
Con
le imitazioni e con le cose. Ma non per poi rispetto, per celebrare, sia ben chiaro.
Ma poi sai una cosa, all'inizio dicevamo, no, stiamo corti sui tempi, ci dicevamo, però poi ho scoperto che diverse persone che ci ascoltano quando vanno a correre, no? Magari il sabato, no? E con le cuffie. E allora ho pensato che magari se uno va a correre e vuole correre un po' di più, perché gli dobbiamo, no? Così li facciamo anche dimagrire un po' di più, perché se facciamo la puntata di 20 minuti poi tornano subito a casa.
Li fai dimagrire di più e ad altri, e te ne cito uno che ho sotto gli occhi, che si chiama Antonio Costa, che è un tassista milanese e che mi scrive che ha sempre meno, stante la pandemia, le soste ad aspettare clienti sono sempre più lunghe, gli riempiamo un po' di più le...
Certo.
Le attese, se non altro, sperando di fare a lui e ad altri come lui, sperando di far cosa gradita.
Assolutamente. Perfetto Gigi, allora l'appuntamento come al solito è per la settimana prossima.
Muy bien.
A presto, ciao.
Ciao Nicola e ciao a tutti.